benvenuti a Dolomiz, storie di giovani e impresa, il podcast di GTN. Io sono Samantha.
E io sono Chiara.
Nella puntata di oggi vi racconteremo una storia di una ragazza trentina, che ha scelto tra l'altro il suo territorio, insomma, anche per sviluppare la sua idea di innovazione. Per me è un grandissimo piacere presentarvi Serena Galli, co-founder di Source, alla quale faccio un grandissimo benvenuto.
Grazie, grazie per l'invito, ciao a tutti.
Bene, grazie mille Serena per essere qui con noi, direi di iniziare con la nostra chiacchierata. La tua è una testimonianza di come la novità, lo studio per cambiare le cose innovandole, si leghi in ogni caso a doppio filo con le radici. La tua formazione ti ha portata per un lungo periodo all'estero, cosa di cui parleremo poi, ma quello che ci racconterai oggi e di cui insomma avremo piacere di raccontare ai nostri ascoltatori, parla di come tu abbia scelto proprio con i tuoi colleghi Bolzano per far crescere la vostra startup Source.
Esatto, ricordiamo anche che il tuo impegno non sta solamente nella costruzione e nella crescita rapida della vostra startup, ma anche nell'impegno per le nuove imprese in generale, perché insomma, come avremo modo poi di dire, fai anche parte del team To The Peak, che è uno appunto tra gli eventi più prestigiosi e energetici a livello europeo dedicati proprio alle nostre startup.
Corretto.
Prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata c'è sempre un momento introduttivo, che è quello di associazione tra l'ospite a un eroe, diciamo, della mitologia. Per te, Serena, abbiamo pensato ad Atena, che è dea della strategia, della sapienza e della pianificazione lungimirante. Atena è colei che sa vedere l'architettura dietro ai grandi progetti e che tesse reti tra mondi diversi. E in questa capacità di pianificare, di connettere l'ecosistema locale con quello internazionale e di guidare progetti complessi, ci sembra che ci sia qualcosa anche di te. Ti ci rivedi in questa associazione?
Direi di sì, sono abbastanza lusingata ovviamente, sono piuttosto humble, quindi... però sì, mi ci rivedo, devo dire, sì.
Bene, anche questa volta il nostro team ha...
Ha prodotto,
ottimo,
esatto.
Lavoro, sì.
Poi Chiara ovviamente è la nostra donna del mito, quindi fantastico. Direi che però è giusto anche ricordare un altro piccolo, diciamo, motivo per cui siamo qui, ovvero un piccolo festeggiamento per un piccolo traguardo, che poi non è poi così tanto piccolo, però direi di non fare troppi spoiler, perché insomma nel corso della puntata ne andremo a parlare, se Serena ti va, però avviso già che insomma siamo qui in mood di festa.
Yes, sì, finalmente, esatto, buone notizie che arrivano.
Esatto.
Allora direi che per rompere il ghiaccio possiamo cominciare un po' dal presentarti e conoscerti come persona, quindi... come è nostra consuetudine. Quindi ti chiedo, chi è Serena lontano dall'ufficio e come è nata l'idea di fare impresa? Se c'è stato quindi un momento preciso in cui hai capito che la tua strada sarebbe stata quella dell'innovazione e delle startup?
Sì, allora, partiamo dalla prima domanda. Chi è Serena al di fuori della startup, al di fuori dell'ufficio? Sono appunto una ragazza nata a Rovereto, quindi nata in Trentino e... forse non ho apprezzato fin dall'inizio il nostro territorio, devo dire, anzi soprattutto a quando incominci a scegliere, no? Percorso universitario, vuoi vedere il mondo, vuoi uscire, no? Da questo territorio che tutti conosciamo, no? Rovereto, Trento, Bolzano, città relativamente piccole, e quindi il mio desiderio era quello un po' di scappare. Ho fatto degli Erasmus durante la triennale, che comunque di base era Bolzano, e poi in magistrale sono proprio andata all'estero, effettivamente per tutta la magistrale sono andata in Belgio, quindi Bruxelles, grande capitale, e lì ho iniziato effettivamente a notare quanto poi mi mancasse casa, in particolare le montagne, quindi ad oggi sono veramente super appassionata di quello che è il nostro territorio, proprio mi piace tantissimo fare hiking sulle Dolomiti, andare a sciare, quindi ho iniziato, diciamo, un po' più avanti nella mia vita ad apprezzare effettivamente il territorio e anche la nostra cultura locale, e quindi diciamo, andandomene, ho incominciato ad apprezzare effettivamente il territorio, la cultura e quella che è la nostra natura, che all'estero veramente in nessun'altra parte d'Europa e del mondo ho mai trovato, e quindi questo mi piace fare al di fuori dell'ufficio. Penso che sia la mia passione, diciamo, più grande, sicuramente lo sport in generale, poi gli sport di montagna.
Domanda, quando lo fai stacchi il telefono, sei off?
Allora, il telefono serve in realtà, serve per non perdersi fra le montagne, come ben dice Danny di Mountain Maps.
Però Chiara usa ancora le cartine. Esatto.
Usi le cartine?
Certo, cartina a tabacco, vecchio stile.
Da questo punto di vista no, porto la tecnologia anche in montagna, devo dire. Poi per il resto, insomma, non sto più di tanto, ecco, social, messaggi, quello no. Cerco di non rispondere anche alle chiamate così quando sono in montagna. Però no, sicuramente una parte tecnologica c'è per non perdersi, insomma. In montagna poi ci sono sempre pro e cons di essere in montagna. Bisogna stare molto attenti. Ho imparato andando tanto in montagna che non scherzi con la montagna, è piuttosto severa, quindi... Se vuoi vivere la vera montagna, quindi portarti anche molto in alto, quindi è importante, insomma, non perdersi, avere tutta l'attrezzatura giusta, e secondo me il telefono e le mappe digitali sono anche una di queste.
Assolutamente.
Quindi da questo punto di vista sì, mi porto la tecnologia in montagna.
E, ti sei mossa molto, hai detto, no? Hai viaggiato molto. E per noi è importante il risultato, quindi source chiaramente, però anche la formazione è sicuramente importante, ma più che la formazione forse le conoscenze che una persona riesce ad acquisire, no? Quindi ti chiedo, quali esperienze che hai vissuto reputi più formative, guardandoti un po' indietro, no? Adesso che hai in mano un grande progetto anche.
Ma a livello di esperienze, che poi è quello che mi ha portato un po', come mi chiedeva Chiara, anche nella domanda precedente, no? Come quando hai capito di voler fare impresa, entrare nel mondo startup, l'ho capito durante l'università, non tanto durante le lezioni universitarie, di cui in realtà sia in magistrale che in triennale non avevo mai sentito parlare più di tanto del mondo startup, qualcosa del venture capital in qualche lezione di finance, però non mi era rimasto così dentro. E ho vissuto e sono entrata in contatto col mondo startup invece frequentando quello che è il network attorno, che si era formato attorno all'università, con tutti gli alumni in particolare dell'Università di San Gallo, che è una delle business school più attive, diciamo, a livello di cultura startup in Europa. E lì, frequentando il network degli alumni, sono entrata in contatto effettivamente con alumni che stavano lavorando e che stavano facendo startup. E da lì, infatti, l'ultimo semestre poi universitario ho iniziato a collaborare nella startup di uno di questi alumni appunto in Svizzera, occupandomi della parte marketing, poi approfondiremo, è quello che faccio anche adesso. E quindi ti direi, questa è stata una di quelle esperienze, non direttamente in aula, ma che si è sviluppata grazie comunque al network che crei universitario, diciamo.
Quindi mettere di fatto le mani in pasta, no?
Esattamente, esattamente.
Tra giovanissimi anche, perché se erano studenti, quindi...
Esatto, c'erano appunto alumni, quindi con qualche anno di più, però no, anche fra studenti. Sicuramente l'Università di San Gallo, appunto, essendo super attiva dal punto di vista startup, hanno anche, fra l'altro, un bellissimo evento che fanno ogni anno, che si chiama Start Summit, organizzato interamente da studenti dell'università per il mondo startup, quindi anche fra studenti si parla tanto del mondo startup, sia lato VC, quindi investitori, sia lato effettivamente di founder.
Altra domanda sempre legata al tema, appunto la tua formazione è prettamente economica, finanziaria, ambito comunque economico, imprenditoriale, no? E poi ci hai appena raccontato come sia solo però nell'ultimo periodo in cui tu ti sei approcciata al mondo delle startup. Quindi nel momento in cui tu hai cominciato, in che vesti ti saresti vista se non come co-founder di una startup quando hai cominciato a studiare? Quindi magari qual era la tua idea di impresa?
Ma all'inizio, devo dire, ho iniziato l'università in realtà con l'idea di andare nel mondo public, diplomazia. Ero stata a fare un bel tirocinio, devo dire, a Bruxelles sempre, quindi istituzioni. Però proprio lì è quello che dico, devi veramente viverle a volte. A me hanno lasciato, nella mia esperienza fin qui, molto di più le esperienze dirette che poi la formazione effettivamente in aula. Però sono tutte esperienze che ovviamente sono nate dalle opportunità che mi ha aperto l'università. Quindi ero andata a fare questo, durante la triennale ancora, questo tirocinio a Bruxelles, nelle istituzioni europee. E lì mi ero resa conto che in realtà non riuscivo, in questo enorme ingranaggio che sono le istituzioni, ad avere un impatto diretto. E da lì ho detto, ok, cioè bella esperienza, sicuramente super formativa, super network incredibile, però ho detto non è quello che voglio fare, perché voglio avere un impatto diretto. E da lì ho virato verso il mondo private e management puro, e poi che mi ha portato poi a conoscere meglio appunto il mondo startup e dire voglio essere un'imprenditrice e effettivamente avere un impatto diretto, no? Quindi anche su un'organizzazione anche più piccola, che poi può avere un impatto grande, ed è quello che speriamo di fare con Source in realtà. L'impatto che vogliamo avere è sicuramente a livello globale e grande, però poter dare un contributo che porti subito, dove si vede subito, no? il tuo impatto e quello che stai portando tu.
Sì, penso che sia molto bello vedere anche come un'idea di base poi matura nel tempo, perché questo è un chiaro esempio di come sei magari cresciuta tu e sei cresciuta con le tue idee, con le tue ambizioni, quindi è anche molto bello un po' una sorta di trovare se stessi, mi viene quasi da dire, che molto spesso all'università
durante
magari,
il percorso,
esatto, sì. non si sa, neanche noi non sappiamo magari cosa fare, però poi facendo lo scopri in qualche modo.
Esatto, è un po' sempre stato il mio mantra. Non sono stata fortunata, non ho avuto, non lo so, l'ispirazione che magari certe persone hanno, poche credo in realtà, che sanno già proprio finite le superiori, diciamo, cosa fare della loro vita. Ok, adesso vado a fare questo perché voglio fare, non so, il medico in quel preciso territorio. E non ero così sicura e l'ho trovato appunto facendo esperienze, andando anche per esclusione, cioè facendo un po' di reverse engineering, diciamo, no?
Giusto. E bene, allora direi di passare al tema caldo, ovvero la tua mitica startup, ovvero Source. Io ti chiedo di raccontarci innanzitutto che cosa fate e quali sono i vostri tratti caratteristici. Raccontaci.
Ok, vai, vi racconto in generale Source.
Sì, sì.
Source è un SaaS, quindi un software di base, un software as a service, con una web app che permette agli uffici acquisti di recuperare qualsiasi tipologia di dato su qualsiasi fornitore al mondo proprio, quindi a livello comunque internazionale, qualsiasi tipo di informazione relativamente a quel fornitore per soddisfare un determinato bisogno di un prodotto o di un servizio. Quindi di base è una piattaforma che si definisce di data intelligence sui fornitori. E anche attraverso l'AI permette di automatizzare la raccolta e le analisi di tutti questi dati relativi ai fornitori. Quindi permette per esempio di fare scouting, quindi trovare nuovi fornitori e recuperare anche informazioni relativamente ai propri fornitori che si hanno già in vendor base, quindi nella propria base fornitori già esistente di partenza. Lavoriamo con enterprise, quindi con aziende medio-grandi, diciamo in generale sopra i 30-50 milioni di fatturato in su, quindi grandissime realtà, attualmente a livello italiano, e stiamo già in realtà collaborando. Diciamo che il 95% delle aziende con cui lavoriamo, che usano il software di Source, sono italiane, o comunque sono le branch italiane di anche aziende multinazionali, e ad oggi stiamo preparando insomma l'espansione sul mercato europeo, in particolare sul mercato spagnolo e tedesco. Quindi di base appunto Source è un software per gli uffici acquisti, e permette appunto di trovare nuovi fornitori alternativi, fare benchmark di mercato rispetto ai fornitori che si hanno attualmente, e permette in generale, l'obiettivo ultimo diciamo di Source, la mission se vogliamo, è quello di creare sempre più trasparenza di mercato lato ufficio acquisti, quindi di dare veramente il potere all'ufficio acquisti di avere una visione completa di quello che è il mercato e quelle che sono le opzioni lato fornitori sul mercato, per poter avere sempre più potere negoziale nei confronti dei fornitori, quindi evitare diciamo un monopolio magari tante aziende, ovviamente perché è super time consuming, no? Recuperare dati sui fornitori, spesso sono sparsi su diversi database, sono sparsi nelle email, sono sparsi su internet però non sono verificati magari. Noi diamo in modo automatico e molto, molto smart accesso a questi dati, strutturandoli per gli uffici acquisti, no? In modo che abbiano veramente un accesso super facilitato e un overview immediata di quello che è la disponibilità sul mercato, no? E si trovano e non si trovino con un solo fornitore disponibile che a quel punto appunto ha il monopolio e fa un po' quello che vuole, con dei rischi fra l'altro altissimi per l'azienda, no? Perché si trova ad avere un solo fornitore magari per un materiale strategico, insomma ovviamente cresce il rischio, no? Perché è tutto basato su quel fornitore.
Certo, che poi credo siano anche cose che al momento in cui una persona le guarda da fuori vede semplicemente il prodotto finito e non si pone magari neanche la domanda di tutti questi problemi che ci sono dietro durante il percorso, esatto, ricerca di fornitori, eccetera.
Infatti stavo proprio dicendo che quando avevamo fatto quella chiamata, cioè, conoscitiva, io non avevo proprio contezza che ci potesse essere questo problema nel mercato, e quando tu ce l'hai spiegato ho detto cavolo, però è vero, cioè effettivamente ci raccontavi, no, la confusione anche dei vari uffici acquisti, delle cose, ho detto cavolo, effettivamente è un pezzo di mercato che esiste e che, insomma, se qualcuno riesce un minimo a renderlo un po' più smart, come proprio tu hai detto, è una gran cosa, sicuramente che ne traggono vantaggio un po' tutti.
Quindi... Esattamente, sì, anche il consumatore finale poi, no? Perché se l'ufficio acquisti riesce a strappare prezzi più competitivi o a rendere più disponibile sul mercato un determinato prodotto perché ha trovato un fornitore più affidabile o ha alternative di fornitori nel momento in cui il primo fornitore, diciamo, li lascia per strada, e ovviamente anche per il consumatore finale ci sarà magari un prodotto sul mercato con un prezzo inferiore, con una qualità maggiore, eccetera. Quindi assolutamente sì, diciamo che l'ufficio acquisti tanto sottovalutato e c'è stato relativamente poca innovazione rispetto ad altri tanti settori, dipartimenti aziendali, come per esempio la parte legal. Adesso stiamo vedendo tantissima innovazione sulla parte sales, ci sono tante soluzioni, il reparto marketing, quindi tutto il mondo del martech è pieno di ci sono tante soluzioni, tante alternative innovative sul mercato. Lato acquisti, cioè, quasi non se ne parla dell'ufficio acquisti, no? E invece ovviamente ha un impatto gigantesco.
E sappiamo, l'abbiamo accennato, diciamo, nelle prime battute di questa puntata, al fatto che tu sia una co-founder di Source, mm-hmm. quindi di conseguenza, logicamente, ci sono con te anche altri ragazzi, giovani imprenditori che hanno intrapreso questo percorso. Da chi è nata l'idea? Se è nata da te o dagli altri tuoi colleghi, diciamo, come vi siete conosciuti, trovati, come poi, insomma, vi siete inseriti in questo lavoro, no, di gruppo, però, insomma, questa collaborazione, ecco.
No, Source ha una storia abbastanza particolare, nel senso che nasce come progetto all'interno di un'altra azienda, la definirei un'altra PMI, che era nata anche lì da poco, quindi... sostanzialmente io gli altri miei co-founder di Source li ho incontrati all'interno di quest'altra azienda. Questa azienda si chiamava Functional, lavorava già nel mondo procurement, quindi mondo acquisti, procurement acquisti, permetteva sostanzialmente a grandi aziende di fare outsourcing di determinati acquisti. Quindi per esempio nel momento in cui c'è un prodotto indiretto, non necessariamente collegato al business dell'azienda, per esempio, non lo so, facciamo un nome a caso, Menarini deve prendere la nuova flotta di biciclette elettriche per l'azienda e dà in outsourcing la ricerca e il compito di comprare queste biciclette e consegnarle effettivamente ai vari stabilimenti e uffici a Functional, quindi era un outsourcing dell'ufficio acquisti per grandi aziende. Ho iniziato a lavorare in Functional appunto anche lì in un momento di grande espansione, perché Functional lavorava principalmente con tutti quelli che sono i dispositivi di protezione individuale durante il periodo Covid, quindi mascherine, camici, quindi la ricerca, l'acquisto, quindi praticamente importava e distribuiva sul territorio italiano determinati prodotti, quindi anche lì sempre mondo procurement, sempre mondo acquisti. Ho iniziato in Functional a lavorare sulla parte marketing e poi da lì all'interno di Functional è nata l'idea inizialmente per ottimizzare il lavoro dell'ufficio acquisti interno a Functional di sviluppare un tool che poi appunto si svilupperà e prenderà il nome di Source, ma un tool che permettesse all'ufficio acquisti di Functional di andare a tappeto a mappare tutti i potenziali fornitori sul mercato e raccogliere i loro dati per riuscire a ottimizzare appunto la parte di acquisto, quindi accedere per esempio a dei prezzi più competitivi per aumentare poi quello che era il margine sulla rivendita, no? Quindi all'interno appunto di Functional nasce un po' quest'idea, principalmente da Michael, che era già il CEO di Functional e anche ad oggi il mio co-founder e CEO di Source, e niente, iniziamo a svilupparla. Quindi abbiamo iniziato inizialmente in Functional a costruire un team tecnologico, uno dei primi delle prime persone assunte per lavorare a questo progetto, che all'inizio doveva essere interno di Functional, è stato Luca, che è l'altro mio co-founder, è il co-founder tech, diciamo, e da lì insomma siamo partiti, quindi Michael, Luca sulla parte tech, io che seguivo un po' la parte marketing, Silvia, l'altra mia co-founder, siamo cinque in totale in Source, l'altra mia co-founder che segue la parte amministrativa e finanziaria, e Nazareno che segue la parte commerciale, quindi puramente sales, effettivamente dopo aver costruito il prodotto lo devi anche mettere sul mercato, no? Quindi fare il reach out a queste grandi aziende, e insomma grazie a lui se siamo arrivati poi adesso con Source ad avere dei grandissimi nomi, no? Come vi ho spiegato prima, lavoriamo con enterprise, quindi con aziende che vanno in realtà in diverse industrie, ecco, questo forse non ho detto, una soluzione industry agnostic, quindi andiamo dal pharma con Menarini a Sisal, Autostrade per l'Italia, Gruppo Era nell'energetico, insomma sono un po' tutti i nomi che trovate anche sul sito, poi entrando nel sito di Source.
Essendo appunto una sorta di gestione congiunta, diciamo, mm-hmm. della vostra impresa, com'è, cioè, come vi dividete i ruoli al di là del ruolo, vabbè, sales piuttosto che marketing? Cioè, come funziona questa sinergia a 5? Cioè, anche eventuali conflitti, come vengono gestiti? Perché comunque, cioè, a 5 non è poco.
Sì. Non è sempre importanti. Facile. Non è sempre facile. Siamo fortunati che siamo in numero dispari.
È vero.
Quindi quando c'è da prendere una decisione, sì, no. Diciamo
si vota?
Che sì, ogni tanto sì. Ogni tanto si vota anche a maggioranza. E devo dire che essere in 5 è un numero comodo. Fossimo stati in 4 sarebbe stato più complesso. E no, ci parliamo spesso, non siamo sempre allineati e va bene anche così, perché portiamo comunque delle idee diverse. Va bene essere allineati sulle macro decisioni, poi su quelle un po' più micro ci sta che magari uno porti una critica in più, no? Permetta agli altri di ragionare meglio e magari di non prendere decisioni che sono affrettate, diciamo. E seppur una startup deve andare veloce, quindi le decisioni in realtà sono sempre affrettate, però, però magari pensarci un attimino di più ogni tanto. E no, quindi diciamo andiamo a votazione, poi ogni 2 settimane abbiamo questi biweekly in cui ci aggiorniamo, anche perché appunto la struttura di Source adesso sta crescendo, adesso siamo 18 persone, ma nei prossimi mesi crescerà abbastanza tanto, insomma, anche grazie alla news che hai già spoilerato leggermente prima. E cresceremo e quindi si andrà a strutturare ancora di più e ognuno diventerà sempre più verticale sul proprio, diciamo, compito, quindi quei 5 verticali che vi ho spiegato un attimino prima e che ricopriamo, quindi la parte tech, marketing, commerciale, sales, finance e poi la parte strategica, in realtà di CEO che supervisiona un pochino tutto. E quindi abbiamo messo questi biweekly per riuscire ad aggiornarci su questi vari verticali che ognuno di noi segue. Però sì, non sempre facile, ecco, in 5 ci sono pro e contro, diciamo.
Immagino, però dai, mi sembra che siate organizzati un po', cioè mi ricorda molto vagamente la nostra associazione in realtà, cioè il nostro board, che anche loro sono, diciamo, specializzati su un'area specifica e poi ogni tanto si trovano e se la raccontano.
Esatto, sono i nostri 4 pilastri esatto. Che dall'alto un po' sorvegliano e controllano l'operato di tutta l'associazione.
Esattamente.
Secondo me è importante lì essere, nel momento in cui hai dei co-founder, è importante anche il motivo per cui cerchi un co-founder, essere complementari, no? Quindi effettivamente ricoprire aree diverse. Nel momento in cui hai delle competenze simili, penso che poi anche crescendo, non mi è mai capitato, però anche crescendo rischi di scontrarti, no? Perché poi ci deve essere, diciamo, un leader poi su ogni verticale, no?
Riprendendo la nostra strada verso questa nostra chiacchierata, abbiamo visto come la tua esperienza e la tua formazione sia stata condotta in parte all'estero e in parte poi in Italia. Quali sono le differenze che hai percepito di più come impatto sul tuo percorso e ora nella tua impresa, tra, diciamo, il mondo impresa in Italia e quello che hai avuto modo di conoscere, diciamo, all'estero?
Ma allora, all'estero è sicuramente poi c'è estero e estero nel senso tipo Milano,
scusami,
grande città.
Italia, sì. Specialmente Trentino. Poi Trentino, okay. Bolzano.
Okay. Allora, sicuramente il Trentino Alto Adige in generale, cioè comunque non a caso siamo rimasti, insomma per ora, ma sicuramente il cuore resterà in Trentino Alto Adige, è sicuramente una regione che per esempio anche a livello di supporto economico fa tanto e dà tanto rispetto ad essere una delle tante startup anche in regioni più grandi come può essere Milano, insomma ci sono fondi disponibili per le startup e non è una cosa da sottovalutare perché insomma se inizi un'azienda anche l'aspetto economico è importante e c'è anche un supporto più vicino, non so come dire, anche gli uffici collaborano tanto con le realtà, no? Quindi è anche relativamente semplice, c'è tanto supporto, diciamo, ok? Tanto supporto diretto, proprio perché l'ecosistema è più piccolo, no? Quindi ci si parla un po' di più, c'è più una dimensione più umana, ok, rispetto ad altre grandi città e appunto abbiamo parlato di estero, di Italia, penso che a livello di ecosistema startup nel momento in cui anche in Italia ti sposti a Milano è comunque relativamente simile, trovi opportunità relativamente simili a quelle che puoi trovare anche all'estero, sempre restando in big city, capitali europee, diciamo capitali economiche europee.
Però magari bisogna sgomitare un po' di più per riuscire...
Sicuramente bisogna sgomitare di più, esatto. Quindi il Trentino Alto Adige è una bella dimensione, secondo noi. Cioè, appunto, anche qui con i suoi pro e i suoi contro, come ce li hai nell'andare nella grande città, chiaro che se vuoi cercare anche capitale poi di un certo tipo, devi farti vedere anche nelle grandi città, devi esserci, devi essere disposto ad andare a Milano, andare a Berlino, a Monaco, eccetera. Però per... l'operatività anche quotidiana, perché poi dici ok, raccogli capitale, però poi ti devi mettere, devi anche eseguirlo, no? Cioè fare execution su questo capitale, quindi essere operativo. Trentino Alto Adige è una buona dimensione, qualità della vita ottima, ti permette anche lì di concentrarti su quello che stai facendo senza tutte le distrazioni che puoi avere in una grande città che è piena di opportunità, ma poi rischi di non riconoscere le opportunità che effettivamente servono a te, rischi di essere veramente un po' travolto da tutti magari gli eventi che ci sono, eccetera, le persone che puoi conoscere, no? Cioè diciamo ogni evento potenzialmente è un'opportunità e quindi devi sapere un attimo scegliere. Mi ricordo il primo anno che abbiamo poi fondato Source nel 2024, siamo andate con la mia co-founder Silvia 3 settimane a San Francisco per vedere effettivamente un po' lì come il vero ecosistema startup, cioè penso che sia l'ecosistema startup nel mondo, e devo dire che sicuramente da un certo punto di vista lato network, lato appunto opportunità che hai, bellissimo, cioè arrivi lì e dici cavolo, è Bolzano in confronto, no? Cioè ogni giorno a qualsiasi ora c'è un evento dove puoi conoscere persone che ti possono dare veramente tanto. Dall'altra continui a dire di sì, no? Cioè sei invogliato a dire... Quindi abbiamo fatto 3 settimane di networking e poi effettivamente lato operativo non si riusciva a fare niente perché eri sempre coinvolto in tutte queste attività che ci sono, perché dici è un'opportunità, ma chissà chi conosco, chissà che cosa che porta mi si aprirà. Dall'altra devi anche poi metterti e essere operativo in una startup, altrimenti non vai avanti. Quindi secondo me è una buona dimensione per l'operatività essere focus in questo territorio, Trentino Alto Adige, e poi nel momento in cui vuoi, ogni tot, esatto, vai nella grande città, vai a Milano, vai anche a San Francisco, partecipi agli eventi per startup, appunto altro tema, poi toccheremo.
Esatto.
E vai a cercarti le opportunità, però ecco, devono essere un po' regolate, certo. Altrimenti fai veramente presto a perderti.
Trovare una sorta di tipo bilanciamento. E poi esatto. Immagino che all'inizio sia anche tutto nuovo, tutto bello, e quindi uno sì. Voglia buttarsi sempre più, e poi magari insomma diventa un po' più abitudine quasi, no?
Esatto, sì, sì.
E cioè, hai accennato qualche sfida, io le chiamerei un po' le sfide delle distrazioni, sì. Diciamo. Però vorrei farti una domanda un po' personale, però un po' forse che anche si cala bene nei panni di me, Chiara, o comunque dei giovani che ci stanno ascoltando, e mm-hmm. Ti dirò di più, si lega anche alla nostra mitica Atena, ovvero dea della strategia, ma anche della lucidità nel momento in cui si trova ad affrontare una sfida. Quindi quando hai deciso di lanciare i tuoi progetti, hai avuto delle sfide che hai dovuto affrontare, che ti hanno magari fatta leggermente vacillare? Cioè hai dei momenti in cui temi il rischio di questo fallimento, oppure sei sempre super positiva, super concentrata sull'obiettivo finale?
Super focus.
Esatto. Sapevo che me l'avresti detta, sapevo.
No, nel momento in cui abbiamo deciso di iniziare a costruire Source, di continuare ad andare avanti a costruire Source, e anche poi con To The Peak, quindi con l'organizzazione di questo evento per startup, non ci ho pensato troppo, devo dire. Anche perché eravamo, soprattutto con Source, devo dire, è stato qualcosa che è nato all'interno di Functional e poi si è sviluppato, abbiamo semplicemente, diciamo, seguito il flow. Quindi non è che c'è stato un momento che abbiamo deciso, cioè ci siamo ritrovati un po' nel flow delle cose, siamo andati avanti e siamo arrivati qui, no? E con To The Peak è stato un po' diverso, lì c'è stato un momento in cui abbiamo detto lo facciamo o non lo facciamo, ok, facciamolo. Però non ho vacillato troppo, diciamo. Sono sicura che ce la facciamo, sono convinta di questi due progetti, entrambi, quindi non ho avuto dubbi, devo dire. E devo dire, col tempo poi, facendo esperienza su questi due progetti, adesso valuto un attimo di più nel momento in cui si apre qualcosa, a parte che ovviamente il mio tempo è già super pieno, quindi qualsiasi nuovo progetto, qualsiasi cosa che si aggiunge all'interno di un'agenda che è già super piena, quindi ovviamente lì devo fare, cioè prima era praticamente una tavola bianca, no? E dico come riempirla, adesso è piena, quindi quindi adesso ovviamente valuto molto di
bianco.
Più.
Esatto.
Valuto molto di più, però avendo anche appunto fatto l'esperienza in Source che stiamo facendo in To The Peak anche, vedo molto di più quelli che sono i rischi che magari una volta, insomma, appena uscita dall'università, oggettivamente non li vedevo neanche più di tanto e avevo solo voglia di iniziare e di fare qualcosa. Quindi ti dirò anche qua, sto maturando veramente tanto e lo sento, è completamente un modo diverso di ragionare.
È rassicurante sapere che, insomma, poi in qualche modo, cioè, tutto torna, diciamo, mi viene da...
Sì,
si trova l'equilibrio,
se sei
poi
convinto del progetto, ci credi, secondo me, cioè, ce la fai. Un po', io penso, ce la fanno gli altri, se sono convinta di una cosa, ce la faccio anch'io. Se ci credi, ci devi credere, però.
E poi, se posso dire, cioè, che io ti vedo qua, cioè, ti si illumina proprio lo sguardo, ti brillano gli occhi quando parli di questo progetto, quindi, cioè, ok, le persone magari non lo possono vedere, però è bellissimo quando vedi proprio anche la passione che proprio, cioè, traspare dalla
persona. Sì, quello è
tutto, persona.
Perché poi le difficoltà sono tante, cioè, all'interno di entrambi i progetti, quindi se non ci credi veramente, non sei convinto che effettivamente si possa fare, ma stai solo seguendo gli altri, magari, perché spesso hai dei co-founder, nel momento in cui c'è la prima difficoltà tendiamo là, se non è la prima è la seconda o la terza, tendiamo a mollare, no? Quindi per quello dico, devi essere convinto, allora quello ti fa dire no, cioè sono convinto che funzionerà, magari devi pivotare, devi cambiare qualcosina, però sai devi essere convinto sia del progetto e anche delle persone con cui lo stai facendo, ecco, forse questa è una cosa che ho dimenticato, cioè che puoi contare sulle altre persone,
certo,
anche lì che sai che sono complementari a livello di skills e sai che ci credono quanto te.
Questo penso sia sì, molto importante, ma ce l'hanno detto anche altri ospiti che insomma poi magari, cioè questo è la carta vincente,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
E se posso, questo crederci poi insieme vi ha portati ad un obiettivo incredibile raggiunto, diciamo, da poco, che
esatto,
è arrivato il momento,
arrivato
di questo rullo di tamburi. Come abbiamo anticipato, appunto, avete chiuso con Source un importantissimo round di investimenti e intanto vi facciamo le nostre più sentite congratulazioni.
Grazie.
Perché penso, immaginiamo, sia una grandissima soddisfazione,
sì,
per voi. Poi ti vorrei chiedere anche quali siano, al di là di questo primo obiettivo, eventuali altri obiettivi futuri, anche non strettamente legati all'aspetto monetario, diciamo.
Mm-hmm. Assolutamente. Beh, dai, allora annunciamo pienamente,
sì,
questo traguardo.
È il vostro momento.
È uno dei tanti, diciamo. Speriamo sia uno dei tanti.
Madonna,
e
sì.
Abbiamo annunciato appunto la chiusura di questo seed round, quindi secondo round di 3 milioni guidato da Vertis con il follow on di alcuni nostri precedenti investitori del pre-seed, quindi di 360 Capital e il Club degli Investitori, e come follower anche un fondo svizzero, Tenity. Quindi siamo ovviamente super gasati, adesso si spinge, no? Abbiamo comunque nuovo capitale, abbiamo delle altre persone, abbiamo ricevuto anche la conferma da investitori precedenti, insomma non è banale, che effettivamente anche loro ci credono nel progetto, continuano a crederci, hanno messo altro capitale, hanno investito altro capitale e quindi insomma da qui sono tantissimi i progetti che adesso abbiamo, soprattutto questo capitale servirà soprattutto per l'espansione e la scalata verso l'estero, quindi come accennavo prima mercato spagnolo e tedesco per partire, diciamo, poi l'obiettivo è sicuramente andare su tutta l'Europa e anche al di fuori.
Tocca comprare un'altra tavola bianca da riempire a questo punto, mi
esatto,
sa.
Esatto, esatto, no. E progetti tantissimi e l'obiettivo è appunto sicuramente comunque anche a lungo termine andare appunto sul mercato internazionale e portare sempre più dati all'interno della piattaforma per creare sempre di più questa vera vendor intelligence per gli uffici acquisti, quindi essere sempre più completi a livello di dati e dare sempre più accesso a un maggior numero di dati e di fornitori, quindi essere sempre più internazionali a livello e potenti, a livello rendere il prodotto sempre più potente, insomma.
E noi vi auguriamo di poter raggiungere quanto prima e con la più grande soddisfazione questo importante traguardo.
Esatto.
Grazie.
Rinnovo anch'io i miei complimenti. Ma più che altro, cioè, è proprio vero, nel senso, ti, cioè, le brillano gli occhi, è una
sì,
cosa...
Sì, no, davvero. Mentre cioè, ne parla, sì, ha questi occhioni belli,
sì, sì, cioè, ci guarda, cioè, mi viene quasi voglia, cioè, capito? Dai, Chiara, facciamo anche
noi. Beh, stiamo cercando persone, cioè, questa espansione non è che viene da sola, quindi, anzi, facciamo
annuncio,
subito questo annuncio.
Agli ascoltatori.
Annuncio. Abbiamo esatto. posizioni aperte, fra l'altro, proprio da super junior, quindi entry level, soprattutto ambito sales, quindi nel dipartimento, diciamo, commerciale, fino a posizioni anche più senior, anche in ambito tech, quindi abbiamo veramente posizioni aperte. Poi non so se possiamo mettere il link da qualche parte, magari quando...
ci possiamo pensare, magari.
Marketing
all'ascolto.
All'ascolto.
Esatto. Però insomma, chi ci sta ascoltando, se vuole entrare in questa famiglia di Source, sappia che c'è una possibilità.
Esatto, la famiglia si sta allargando.
Esatto. Bene, quindi dopo aver insomma festeggiato per questa grande notizia, direi di parlare anche di un altro, non vorrei dire festeggiamento, ma obiettivo, ovvero possiamo dire a tutti che fai parte del team che ha portato il format che dicevamo all'inizio, quindi To The Peak, a Bolzano. Mi permetto di fare una piccola, un piccolo inciso, diciamo, su questo evento, ovvero dovrebbe essere la declinazione locale di un format che è nato ad Helsinki nel 2008, grazie appunto all'iniziativa di un gruppo di studenti dell'Aalo University, che raccoglie quello che è appunto l'ecosistema di startup per cercare uno scambio di idee e la possibilità quindi di essere notati dai vari finanziatori. Non so se...
Corretto.
Bene, abbiamo studiato correttamente. Quindi questo è un mio piccolo inciso, però appunto ti chiedo un po' se ci vuoi raccontare meglio magari che cos'è questo evento e anche più forse il motivo per cui nasce in Italia e a Bolzano appunto.
Assolutamente, super volentieri. Sì, To The Peak nasce appunto come evento satellite di Slush, questo grande evento che si tiene ogni anno ad Helsinki, evento internazionale, è uno dei più grandi al mondo direi, e nasce come evento satellite prendendo il nome inizialmente di Bolzano Slushed, e per portare opportunità, diciamo, di crescita all'ecosistema startup locale, per locale intendiamo comunque nazionale, quindi italiano. E siamo alla terza edizione, quest'anno abbiamo fatto un rebrand in To The Peak e siamo rimasti comunque un evento ufficiale dell'alumni community Slushed, però cominciamo a camminare con le nostre gambe, diciamo, e sarà un evento leggermente più grande rispetto agli anni scorsi, un evento di circa 1500 partecipanti, ovviamente principalmente startup italiane, con anche la partecipazione ovviamente di tutto quello che è, tutti quegli stakeholder che vanno attorno al mondo startup, ovvero in primis investitori, corporate, quindi con la parte di open innovation da parte delle corporate principalmente, e investitori anche sia VC che business angel e acceleratori, insomma non dimentichiamoci, tutto quello che è l'ecosistema che dà opportunità alle startup per riuscire effettivamente a scalare e a crescere. Quindi l'obiettivo primario è portare a crescere, a far crescere, a far arrivare effettivamente, dare diciamo un posto sulla cartina, in quella classifica, no? dei più grandi ecosistemi startup, prima europei e poi al mondo. Quindi portare l'Italia effettivamente ad avere un posto in questa classifica. E perché a Bolzano? Bolzano, siamo partiti veramente dalla primissima edizione a Bolzano e anche quest'anno abbiamo riconfermato Bolzano e sarà dal 9, fra l'altro dal 9 all'11 settembre. E perché Bolzano? Perché in primis, anche per una questione geografica, comunque di vicinanza rispetto a quello che è la regione DACH, che è sicuramente uno degli ecosistemi lato startup maggiori in Europa dopo insieme all'ecosistema startup francese e del Regno Unito, sicuramente sia a livello di unicorni, quindi effettivamente di startup diciamo che ce l'hanno fatta, che hanno scalato ai vertici, sia a livello di quantitativo di capitale investito nel mondo startup. La Germania in primis all'interno dell'ecosistema già DACH, la Germania in primis è uno degli ecosistemi più forti e quindi questa vicinanza geografica ci permette anche di attirare più facilmente diciamo opportunità dalla Germania, dal mondo DACH verso l'Italia per le startup italiane. Quindi con le prime due edizioni ci siamo concentrati molto su portare l'ecosistema DACH a livello di esperienza, a livello di capitale in Italia per le startup italiane, per far crescere l'ecosistema startup italiano. con questa edizione vogliamo espandere ancora di più, diciamo, i confini e portare opportunità un po' da tutta Europa, sempre con l'obiettivo comunque che rimane invariato di far crescere questo ecosistema startup italiano, come portando tante opportunità, più opportunità possibili per l'ecosistema italiano. E il che vuol dire non solo capitale, in realtà vuol dire anche tanto confronto e benchmark con quello che succede fuori, quindi portare anche appunto founder di unicorni come speaker all'evento, portare ma anche startup scale up, anche startup early stage, in modo da potersi confrontare con i founder, perché insomma poi essendo founder io stessa so l'importanza di fare benchmark, di confrontarsi sia su temi di gestione quotidiana, sia su temi che sia temi di raccolta capitale, che sia temi di come approcciare appunto le enterprise, quindi lato sales o anche lato tecnico, cioè cosa succede fuori a livello tecnologico. Ci sono tecnologie che magari in Italia devono ancora arrivare, no? Se parlo con un founder appunto in Silicon Valley magari mi si accende la lampadina,
certo,
no? E quindi è super importante, quindi questo facciamo, insomma, questo è l'obiettivo.
Sì, anche un po' racchiudere tutte persone che amano, diciamo, o comunque sono interessate a questo tema, puoi trovare chi si vuole approcciare, chi può chiedere consigli, cioè...
Esattamente.
E siete tutti lì, diciamo, quindi è un...
3 giorni intensivi di scambi e conoscenze.
Sì, esatto. Sì, cioè sicuramente è un... una grande fonte per tutti, come dicevamo prima, cioè alla fine sia chi vuole crescere, chi invece è già cresciuto, sì, e può aiutare, cioè è proprio, ci sono spunti ovunque,
è proprio un evento, oltre chiaramente c'è anche la parte più classica, diciamo, di conferenza con gli grandi speakers on stage, dall'altra è uno degli USP di questo evento, è proprio la dimensione umana. È comunque un evento 1500 partecipanti, ok, però rispetto ad altri grandissimi eventi è tra virgolette niente, cioè è comunque una dimensione ancora veramente molto umana, all'interno del quale fra l'altro quest'anno stiamo organizzando tutta una serie di side event ancora più piccoli, proprio targettizzati per determinati gruppi, quindi targettizzato per founder principalmente o per investor principalmente o anche per tutto quello che è la parte di LPs, family offices, che vanno poi ad investire, sono quelle fonti da cui poi raccolgono il capitale gli investitori istituzionali come fondi appunto di venture capital, quindi fare degli eventi più piccoli, più targettizzati in modo da favorire ancora di più lo scambio e proprio il networking e il parlare. Quindi andare a favorire ancora maggiormente la dimensione umana, e dall'altra quello che porteremo anche quest'anno, che stiamo provando ovviamente già dalla prima edizione, però ovviamente le risorse sono quelle che sono, facciamo tutto su comunque base volontaria come side job rispetto a ogni persona che collabora a questo evento, rispetto al lavoro principale che facciamo, quindi le risorse finora erano quelle che erano, quest'anno ci stiamo provando ancora di più a coinvolgere quelli che sono i future founder. Quindi anche proprio lato studenti con collaborazioni con le università per cercare di far conoscere il mondo startup anche come possibilità di carriera. Cioè, guarda che esiste anche questa opzione, non c'è solo il lavoro in corporate o il lavoro in consulenza.
Certo, direi possiamo un po' riassumere questa cosa, forse passatemi un po' la metafora, è come se per 3 giorni Bolzano si trasformasse in una San Francisco, diciamo.
Quello ci proviamo.
In piccolo, perché rimaniamo sempre nel piccolino, però ci si prova. E invece tu ci hai parlato di quella che è il vostro impegno messo, diciamo, in questo progetto. Qual è invece il riscontro che avete ricevuto in questi primi 2 anni, queste prime 2 edizioni dell'evento?
Sicuramente molto positivo, il primo anno chiaramente è stato, non ce lo aspettavamo, perché dici, un evento per startup a Bolzano, in Italia a Bolzano, dici tutto si muove intorno a Milano, se c'è qualcosa lato startup si muove a Milano, per darvi 2 numeri, l'anno scorso stavo guardando il report di AIFI, che è l'associazione italiana per il venture capital, private equity e private debt, e l'anno scorso di startup che hanno ricevuto investimenti da investitori istituzionali, il 48% sono andate in Lombardia, quindi il 48% delle startup che hanno ricevuto investimenti è stato in Lombardia, quindi per dirvi si muove tutto di solito intorno a Milano, se c'è un evento per startup è Milano o Torino, insomma grandi città comunque, ok, dici Bolzano, uno non sa neanche dov'è magari sulla cartina, tantissime persone non c'erano mai state, sì la maggior parte non c'erano mai state, anche gli italiani, quindi sicuramente il primo anno è stato wow, cioè abbiamo veramente fatto casino, diciamo, ci siamo fatti sentire, ci sembrava quasi unbelievable, ma veramente ci siamo impegnati tantissimo, chiaramente adesso ci stiamo abituando, però no, rimane l'obiettivo appunto farci conoscere sempre di più all'estero, diciamo come evento a livello italiano ci siamo, ci conoscono, ci siamo fatti conoscere e il mondo startup e investitori ci conosce e ci sarà anche quest'anno, l'obiettivo adesso è coinvolgere tutto quello che non è ancora ecosistema startup, appunto tutta quella parte di future founder e soprattutto coinvolgere sempre di più dall'estero. L'abbiamo già visto l'anno scorso, fra l'altro anche grazie a delle collaborazioni, per esempio con Italian Trade Agency, che ci ha portato appunto tutta una serie di investitori istituzionali dall'estero, 25 se non sbaglio. Quest'anno abbiamo rinnovato la collaborazione e sta già arrivando tanta richiesta da parte di investitori esteri per venire effettivamente all'evento To The Peak e conoscere l'ecosistema startup italiano. Quindi a livello di trend c'è un interesse crescente verso l'ecosistema startup italiano, che è una notizia grandiosa. Beh, l'abbiamo visto anche un po' con i round che sono stati chiusi recentemente da alcune startup scale-up italiane come Lexroom o WeRoad, che è stato annunciato pochissimo tempo fa, e da anche fondi esteri, insomma, che hanno supportato questi round. Quindi c'è un interesse crescente verso l'ecosistema startup italiano e siamo super contenti, insomma, di farne parte. Sicuramente stiamo facendo la nostra parte. È grazie a To The Peak che vengono in Italia? No, sicuramente ci sono altre ragioni anche, non voglio prendermi i meriti, però sicuramente stiamo contribuendo in modo attivo, effettivamente concreto. Quindi questo è sicuramente un trend che abbiamo visto in questi anni, ecco.
Bene, ottimo. Poi mi è venuto, vabbè, queste, mentre le persone parlano, mi frullano i pensieri per la testa, bellissimo rebranding che si sposa bene con il nostro slogan che è To The Peak With Us, perché anche GTN porta questo slogan, va bene, ok, chiuso la parentesi.
No, vabbè, dobbiamo anche noi fare un po', insomma, di sponsor a GTN, sennò qua ci chiudono baracca e burattini, questo circo dobbiamo portarlo un po' avanti ancora.
No, sicuramente super di valore, devo dire, Junior Enterprise in generale, e poi che l'avete portato a Trento. Io che in source mi occupo anche della parte di recruiting, quindi un po' la parte HR, quando cerco soprattutto le posizioni chiaramente entry level che vado poi a cercare fra gli studenti, ovviamente il mondo studenti è enorme, se incominci a mettere in LinkedIn a cercare tutti gli studenti di economia e management non trovi più, e quindi spesso metto il filtro Junior Enterprise.
Ecco, riprova del fatto che...
Perché so che sono persone, prima di tutto ti dà già le aziende l'idea che è una sono persone, diciamo, siete persone intraprendenti che avete voglia di seguire dei progetti al di fuori da quello che è il percorso standard universitario, che ormai, diciamo, forse non è neanche più un plus, diciamo, no? Cioè, sì, insomma, lo fanno in tanti, mi serve qualcosa che mi faccia capire che quella persona è diversa, no? E sicuramente fare parte delle Junior Enterprise è un bel progetto che fate al di fuori e secondo me è super formativo. Infatti, tornassi indietro, ci fosse stato a Bolzano all'epoca, o l'avessi conosciuto.
Adesso c'è. Sì, da poco li abbiamo conosciuti, cioè piccolini, sono nati da poco. Quindi, a riprova del fatto di chi ci chiede ma vi pagano, e noi a malincuore diciamo no, però vedete, pro futuro, esatto, questa cosa ci serve.
Ripaga in esperienza.
Assolutamente.
Esatto.
Assolutamente.
Poi vabbè, a noi ripaga anche per avere, insomma, l'opportunità di confrontarci con voi, che insomma di base non è un privilegio che tutti possono avere. Ritornando appunto ancora su GTN, il tema a noi molto a cuore, in realtà tu hai parlato appunto di questa realizzazione di eventi, noi in realtà sappiamo un po' cosa significa realizzare eventi, perché anche noi li realizziamo più in campo, anche noi insomma imprenditoriale, e per cercare di, no, come tu hai già accennato, dividere questo divario che abbiamo tra quello che è il mondo del lavoro e il mondo universitario, perché c'è, cioè, non si può dire
è inevitabile,
cioè, esatto, e un po' ce lo hai già detto, però magari entrando un po' più nello specifico, secondo te quanto conta questo avvicinamento che ormai molti giovani hanno nei confronti del mondo del lavoro, anche quando sono già cioè quando sono ancora all'interno di questo ecosistema appunto universitario, e anche vedendo la partecipazione a questi eventi, a quelli precedenti, insomma, quanto è l'impatto che i giovani hanno ad oggi sul mondo imprenditoriale?
Sono due domande un po' diverse, non so se ho capito bene. Però l'impatto che queste esperienze hanno, secondo me, è grandissimo. Cioè, l'ho visto io facendo, se non avessi fatto magari quell'esperienza, alla fine, perché non ero pagata, era proprio un'esperienza di volontariato con quella startup dell'alumna che avevo conosciuto appunto all'evento, all'evento del network degli alumni dell'università. Forse no, non lo so, forse non sarei mai entrata nel mondo startup, quindi è super importante fare questo genere di esperienze appunto al di fuori di quello che è iniziare già all'università, secondo me, perché si ha il tempo, cioè non è vero che all'università non hai tempo di fare altro, poi vabbè dipende un po' magari dalla facoltà che segui, con quanta magari serietà vuoi farla, però insomma si riesce a fare, ne sono convinta che si riesce a fare se uno si sa organizzare bene. E è super importante perché comunque, beh, prima di tutto ti dà qualcosa già sul curriculum, uno esce che c'ha già un'esperienza diretta, secondo ti fa capire anche cosa vuoi fare, ne abbiamo parlato un pochino prima, no? Le cose che vuoi fare, magari quelle che non vuoi fare, cioè difficile che uno al primo stage, la prima esperienza che fa anche in associazione riesce subito a trovare la sua strada. Poi se la trova subito meglio, no? Maggiore efficienza, ottimizza i tempi, però difficilmente lo trovi al primo colpo, soprattutto se non sei sicuro di quello che vuoi fare, quindi sono super importanti questo genere di esperienze, ma anche come dicevi tu, anche confrontarsi, no? Anche solo parlare con imprenditori o con magari persone che lavorano anche in corporate, in diverse industrie, per proprio capire quello che si vuole andare a fare, quello che si vuole approfondire anche poi effettivamente durante l'università, perché poi soprattutto, ma anche sia in triennale che in magistrale, ci sono comunque dei corsi opzionali e secondo me è giusto usarli bene questi corsi opzionali. Spesso vengono fatti, ma sì dai, boh, non lo so,
più facile, è opzionale, esatto, più giusto facile, per aggiungere i crediti,
quello
esatto,
che mi dà i crediti necessari, però te ne rendi conto una volta fuori, no? Quando incominci ad arrivare nel mondo che finisci l'università e devi cercare lavoro, allora lì te ne rendi conto e dici, cavolo, forse se avessi fatto un attimo delle decisioni più sagge, se avessi fatto un tirocinio un attimino un po' più in linea con quello che volevo fare, se avessi parlato di più, fatto un po' più di networking per conoscere meglio quello che volevo, fatto quell'opzionale, quindi è super importante fare altro oltre al percorso standard. E poi, perché poi l'impatto che possono avere i giovani, soprattutto inizio carriera, secondo me è enorme, perché hai un'energia che poi magari si consuma negli anni, poi a me si deve ancora consumare, ma sono in realtà da poco ho finito da poco l'università, adesso ogni tanto mi sento più vecchia di quello che sono.
Anche noi
anche voi
non abbiamo ancora finito,
come siamo ridotti
e non avete ancora iniziato, no?
Già.
No, quindi assolutamente, super, super importante, sia per le aziende da un lato e sia per appunto persone che sono studenti che poi diventeranno i candidati per queste aziende.
È molto,
che poi, vai.
È molto confortante questo, devo dire, perché sì, alla fine è un investimento comunque di tempo.
Sì.
È vero che nelle nostre giornate abbiamo un sacco di ore, possiamo fare un sacco di cose, basta organizzarsi, però a noi penso, Chiara penso mi possa confermare, mi sta dicendo di sì, ci metta alla prova, perché alla fine comunque tu prendi in mano un progetto e hai delle responsabilità che un normale studente che va a lezione, magari se ha finito lezione e vuole andare a dormire o a bersi uno spritz, può farlo, magari noi se abbiamo una certa responsabilità, non che non andiamo a berci lo spritz per carità, però bilanciare il tutto a volte diventa complicato, cioè bisogna, secondo me ti porta anche a una responsabilità,
sì,
che magari un normale studente che non fa nulla al di fuori del mondo universitario potrebbe non avere, perché poi ovviamente, cioè, non voglio...
Sì, ci sono sempre le eccezioni,
chiaro, esatto, non voglio
tendenzialmente ripaga,
esatto,
ecco,
sì,
cioè quello che state facendo, tutte le attività extra che si fanno all'interno, insomma, degli anni, durante gli anni universitari, ripagano, ve lo posso dire, la vedo benissimo la differenza quando appunto faccio poi i colloqui, no? Soprattutto per le posizioni entry level, vedo subito la differenza fra una persona che ha fatto altro al di fuori dell'università e chi ha fatto il classico percorso universitario e basta, diciamo, senza poi sminuire troppo,
però
vede la differenza, il modo in cui ragiona, ma anche la differenza banalmente a livello di organizzazione, appunto,
sì,
cioè poi all'interno del mondo del lavoro, soprattutto in ambito startup, dove ci sono mille priorità e sembra tutta una priorità, l'organizzazione è fondamentale, e lo vedi da una persona che è stata tra virgolette obbligata a doversi organizzare bene con i tempi, con le priorità, perché faceva più cose.
E poi comunque anche tutta la parte di soft skills e anche
sì,
a livello umano, cioè
sì,
quello che ti dà, insomma. No, secondo me, io vabbè, poi sono in GTN da molto tempo, però diciamo è un'esperienza che quando ho cominciato a fare, sono entrata e dicevo ma cosa sto facendo? Cioè non capivo niente, ma boh, tutti questi che ne parlano bene di questa esperienza qui, boh, non capi- cioè non riuscivo a percepire effettivamente il valore aggiunto di questa esperienza qui, invece adesso dopo 2 anni dico cavoli, sento proprio che se non avessi fatto anche questo percorso in questi anni accademici mi sarebbe mancato qualcosa.
Sì. Io penso anche, cioè io stessa cosa quando sono entrata un po' dopo rispetto a Chiara, e mi ricordo che il primo momento io ero un po' spaesata, poi in particolare nell'area in cui siamo noi, cioè il public affairs è tutto e è, no, niente no, però è un mix di cose che magari a volte è difficile, no, capire il meccanismo, e Chiara mi ricordo che mi diceva tranquilla, tranquilla Sammy, prima o poi tutto prenderà una forma, tranquilla. E
tutto avrà senso.
Esatto, però ad oggi anch'io penso, oltre alle soft skills, di essere proprio riscoperta come persona, di aver scoperto dei lati di me che non pensavo di avere e che penso possano poi aiutarmi, no, in futuro. Non che l'università non mi stia dando, perché la formazione che mi dà l'università chiaramente non la potrei prendere senza l'università, però di pari passo sì, anch'io a distanza di tempo dico che insomma, ne vale la pena.
Ne vale la pena, sì.
Comunque, siamo giunti alla conclusione di questa chiacchierata, ci siamo lasciate andare un po' anche noi. E niente, come sempre, ormai tocca fare la domanda flash, diciamo. Ovvero, ti chiedo proprio velocemente, i primi che ti passano per la mente, 3 consigli rapidi che...
Rapidissimi.
Super. E che vorresti dare a un giovane universitario, dai, che oggi vorrebbe entrare nel mondo delle startup, ma non sa quale porta bussare?
Allora, per entrare nel mondo startup, secondo me è relativamente facile. Nel senso, andrei a vedere startup che hanno appena chiuso finanziamenti, round, perché stanno assumendo. Easy. Andrei a vedere, consiglio, chi ha investito in queste startup, perché già lì, se sono buoni fondi, di investimento, sai che hanno fatto probabilmente anche un processo di selezione per investire in quella startup, se sono fondi effettivamente reliable, conosciuti sul mercato, che hanno già fatto, che magari hanno già investito poi in startup che sono diventate unicorni, insomma ti dà una certa reliability come candidato, e nel sapere che stai andando probabilmente in una startup che ha il potenziale perlomeno di arrivare ad essere anche lei un unicorno, quindi andrei a vedere chi ha ricevuto finanziamenti per fare una scrematura, poi andare a vedere le posizioni aperte, andare a vedere chi ha investito in quella startup. E in ultimo, beh, consiglio, secondo me, spassionato, anche già da studenti, cioè farsi LinkedIn. Questa roba la vedi su LinkedIn. Cominci a seguire, poi queste startup, questi fondi di investimento, ogni volta che fanno un round lo annunciano e quindi hai tutto sotto controllo. E poi su LinkedIn ti fai trovare, cioè, altrimenti non come fa a trovarti una startup? Però sì, questi 3 consigli flash.
Bello, se posso, è molto interessante vedere come ognuno degli ospiti che abbiamo intervistato abbia dato dei consigli che, seppur simili, però diversi tra loro. Cioè, tipo tu adesso ci hai portato anche l'esempio di LinkedIn, cosa che prima non era
mai stato detto.
Ah. Esatto, sì. E poi l'ultima domanda, l'ultimissima davvero, che è quella che abbiamo posto anche a tutti gli altri nostri ospiti, che è tipica, diciamo, di questa nostra seconda stagione del podcast di Dolomites, è se fosse questa la vita che sognavi da piccola, questa vita e il lavoro che stai facendo.
Sì.
Davvero?
Cioè, direi di sì. Ne abbiamo proprio parlato a pranzo qualche giorno fa con i miei colleghi, e uno dice, ma qual è il lavoro che sogni di fare? Non questo. Lo so, questo è bello, questo è figo, cioè stiamo crescendo, c'è un ambiente giovane, internazionale, veramente lato ambizioni ci sono le prospettive di crescere, di avere un impatto diretto, sia come startup, di avere un grande impatto sulle aziende con cui lavoriamo, le persone con cui lavoriamo, ma anche internamente, tu come singolo hai un grande impatto sull'azienda, quindi devo dire... Dico, poi, cioè,
male.
Nel caso, sono co-founder, qualcosa di mio, e anche con To The Peak, cioè ci sono, non lo so, la parte che mi gasa di più sono le prospettive, no, che hai davanti, di crescita, di impatto che puoi avere, quindi ti direi figata quello che sto facendo.
Io vorrei che i nostri ospiti avessero la possibilità di vedere gli occhi di Serena sì. Mentre parla, veramente.
No, brillano, ci stanno accecando. Bene. Quindi, per riprendere insomma il mito che ci ha tanto gentilmente raccontato Chiara all'inizio, e Atena guida appunto con saggezza, tesse le relazioni e trasforma la visione strategica in realtà. Quindi la storia di Serena ci ricorda che l'innovazione non è solo una questione di codici o di numeri, bensì di persone, di territorio e del coraggio di tracciare delle nuove strade. Quindi, grazie mille Serena per essere stata qui con noi, per averci raccontato la tua storia, è stato un vero, vero, vero piacere.
Grazie a voi, grazie mille per la chiacchierata.
Un ringraziamento speciale va anche ai nostri ascoltatori, che a cui ricordo che se siete curiosi, insomma, di scoprire altre storie come quella di Serena, vi invitiamo a seguire Dolomites su Spotify e su YouTube. E per non perdervi nessun contenuto esclusivo, seguiteci anche sui nostri canali social. Da Samba Radio è tutto, alla prossima puntata.
Ciao!